apparizione anche chimica, no?
È inutile mettervi 2 ore di buco per niente, cioè.
Ok, buongiorno a tutti. Chiedo scusa agli studenti che, per i quali c'è un problema tecnico sulla piattaforma e che non hanno avuto i risultati del test in itinere. Si vedono le risposte, perciò non le abbiamo perse e riusciremo a recuperare l'informazione. L'unica cosa è che non posso darvi i risultati ancora perché dobbiamo vedere con informatica i servizi che si occupano direttamente della piattaforma per recuperare la possibilità di chiudere queste prove oppure trovare qualche altra soluzione. Ho comunque preferito dare i risultati a tutti gli altri che aspettavano. Appena risolviamo anche questo problema, poi dedichiamo un momento in cui facciamo la correzione di questa prova in modo tale da darvi un feedback su e la possibilità di vedere come siete andati più nello specifico, ok? Prima di dimenticarmelo, per evitare di prendere ritardo, di dover fare cose veramente di corsa rispetto al programma delle esercitazioni, abbiamo già saltato diverse lezioni, no? Sempre, cioè, quest'anno è stato un po' difficile, e anche il calendario, perché abbiamo avuto già questa settimana l'8 dicembre che era festa e quindi abbiamo perso una giornata di lezione, e lo stesso al rientro con il 6 di gennaio, tra l'altro dovremo cercare di capire come recuperare le esercitazioni, perché altrimenti non riusciamo a chiudere tutto quello che dovremmo fare. Per il 6 sto cercando di trovare una soluzione per trovare un pomeriggio dove fare le esercitazioni, che altrimenti saltano quella settimana. Quindi tutto questo preambolo per dirvi che io farei lezione domani, perché alla fine tra una cosa e l'altra, cioè, veramente non c'è il posto per far andare tutti all'inaugurazione dell'anno accademico. Comunque rimane in linea e uno se lo può ascoltare se vuole ascoltare il rettore, e altrimenti noi dobbiamo cercare di fare i salti mortali per ritrovare come recuperare le lezioni che avevamo previsto. Perciò io avevo un posto alla cavalleria per andare a sentire il rettore, però preferisco dare retta a voi e andiamo avanti con il programma, perché sennò, cioè, veramente mi sembra tempo sprecato, con tutto rispetto per il rettore e per l'inaugurazione dell'anno accademico. Quindi io confermo che comunque farò lezione domani. Detto quello, andiamo avanti con il programma del corso, e dopo aver visto i tessuti epiteliali vediamo i tessuti connettivi. I tessuti connettivi vedremo quali sono le loro caratteristiche comuni, che le differenzia anche ad esempio delle cellule epiteliali, perché è decisamente un mondo diverso, e vedremo quali sono le caratteristiche di quelli, come riconoscere quelli che sono chiamati i tessuti connettivi propriamente detti, cioè il tessuto connettivo nella sua forma, potremmo dire, più essenziale, più semplice, rispetto ai tessuti connettivi che sono altamente specializzati. In effetti fanno parte dei tessuti connettivi tutti i tessuti che voi vedete qua elencati, che sono ad esempio tutti i tessuti che costituiscono lo scheletro, che sono sia la cartilagine sia l'osso, e quindi vedremo le caratteristiche delle ossa. Il tessuto adiposo fa parte del tessuto connettivo, tutte le cellule del sangue, il sangue di per sé è un tessuto connettivo in cui la parte extracellulare è estremamente liquida, però in realtà costituisce un tessuto a sé. E quindi quali sono le caratteristiche di tutte le componenti del sangue? Infine, associato al sangue, anche se in questo caso è costituito da più tessuti, parleremo comunque dei vasi, che sono un'associazione appunto di tessuti diversi. Quindi se prendiamo quali sono le caratteristiche dei tessuti connettivi e quali sono le loro funzioni. La prima cosa sulla quale è bene soffermarsi è sul fatto che rispetto alle cellule, ai tessuti epiteliali, dove la componente cellulare era assolutamente quella dominante. Vi ricordate, avete visto gli epiteli, e gli epiteli sono con un insieme di cellule una adiacente all'altra, tant'è che quando si parla dei tessuti epiteliali si parla proprio delle giunzioni cellule-cellule, perché è proprio un tessuto dove l'interazione tra le cellule è molto forte. E ci sono delle giunzioni che sono particolari, addirittura l'epitelio ha questo ruolo di formare una barriera rispetto all'esterno, vi ricordate delle giunzioni strette? E quindi questo significa che nei tessuti epiteliali la parte extracellulare è minimale. La troviamo essenzialmente a livello delle lamine basali, sul lato basale, proprio perché è quello spazio che separa il tessuto epiteliale dal tessuto connettivo sottostante. In effetti sotto gli epiteli troveremo sempre del connettivo. Nel connettivo la situazione è completamente diversa, sono delle cellule fondamentalmente isolate e attorno a queste cellule c'è una grande quantità di matrice extracellulare e quindi il tessuto connettivo è il regno, tra virgolette, della matrice extracellulare. La componente cellulare da un punto di vista quantitativo è decisamente minimale rispetto alla componente extracellulare e quindi si inverte totalmente le proporzioni. L'epitelio, tante cellule, poca matrice extracellulare, il connettivo è esattamente l'inverso. Nel tessuto connettivo a parte ovviamente alcune eccezioni, però non è molto presente l'aspetto dell'interazione cellule-cellule, perché è molto presente invece l'interazione cellula-matrice extracellulare. Tutta questa matrice extracellulare è però prodotta dalle cellule che sono contenute all'interno del tessuto connettivo, perciò tutto questo materiale che separa le cellule è stato prodotto dalle cellule stesse e quindi in queste cellule le vie di secrezione e quindi di rilascio di materiale extracellulare è piuttosto importante. Quindi questo è il punto fondamentale. E la matrice extracellulare è veramente la parte dominante. Da un punto di vista dell'origine embrionale, fa parte del mesodermo, o mesoderma, e il mesoderma è, come dice la parola, è lo strato tra l'ectoderma, e gli epiteli sono di origine ectodermale, e l'endoderma, ok? Quindi questo mesoderma prende poi il nome del mesenchima, che è l'evoluzione, diciamo, del mesoderma, e quindi le cellule, vedremo le caratteristiche del mesoderma, queste cellule mesodermale danno origine a tutte le cellule che compongono i tessuti connettivi di cui parlavo prima. Cioè c'è questa origine comune tra le cellule che formeranno poi dopo la cartilagine, tra quelle che formano le ossa, tra quelle che fanno parte del sangue, quelle che sono le cellule adipose. Sono tutte cellule di origine mesodermale. Ma in alcuni casi la parte che face luogo, la specializzazione che hanno acquisito ovviamente è diversa, ma hanno questa origine comune. Quali sono le funzioni del tessuto connettivo? Ovviamente dipenderà dalla composizione della matrice extracellulare e dove andiamo da un estremo all'altro. Nel sangue la matrice extracellulare è liquida, perciò è la meno strutturata possibile. Non vuol dire che non ci siano delle proteine che sono importanti contenute all'interno di questa matrice, però ha questo aspetto, ha questa costituzione che è quella liquida, ok? La parte liquida è quella che corrisponde al plasma. La differenza tra il plasma e il siero è che il siero è la parte liquida dopo la coagulazione e quindi contiene tutti i fattori che sono stati rilasciati dalla coagulazione ed è aperto parte delle molecole che invece hanno favorito questo processo della coagulazione, okay? Mentre il plasma è proprio il fatto di non far coagulare, in questo caso si mette l'eparina per evitare che ci sia la coagulazione, si può centrifugare e eliminare la componente cellulare e si mantiene la componente liquida. La componente liquida in questo caso, il plasma, è la componente extracellulare del tessuto connettivo che è il sangue. All'altra estremità abbiamo le ossa, dove la matrice extracellulare è solida, è rigida, è stata mineralizzata. E quindi in questo caso la componente extracellulare costituisce una struttura a sé, ma la componente extracellulare diventata mineralizzata è stata prodotta dalle cellule delle ossa, okay? Dagli osteociti. E le ossa sono strutture molto vive, molto interessanti da studiare, perché le ossa vanno incontro a in realtà un rimodellamento, cioè le nostre ossa, non, anche se mantengono la stessa dimensione ed è una struttura che noi potremmo dire fissa, in realtà l'osso stesso va incontro a distruzione e a ricostruzione e quindi c'è un processo di turnover, di rinnovamento della componente ossea. Poi lo vedremo quando faremo appunto le ossa. E quindi vedete che abbiamo delle situazioni che spaziano da una componente extracellulare completamente liquida a una completamente solida. E abbiamo delle gradazioni intermedie. Abbiamo delle gradazioni intermedie dove la componente extracellulare, ad esempio nella cartilagine, ha una componente invece acquosa molto più forte ed ha questo gel comunque piuttosto resistente. Se è durante lo sviluppo embrionale ci sono queste fasi di cartilagine che è ancora molto meno robusta, molto meno solida. E quindi di nuovo abbiamo tutta la gamma tra dal liquido a completamente il solido. Queste funzioni che ritroveremmo sono quelle che sono associate a queste diverse caratteristiche, e quindi il sostegno, ad esempio, è evidente quando si parla di una struttura come le ossa, come la cartilagine. Ma i connettivi in generale hanno comunque un ruolo abbastanza di sostegno e di organizzazione delle strutture. Ad esempio i globi oculari, no? Gli occhi, questa zona bianca che noi vediamo, che costituisce poi alla fine tutto il globo, è uno strato di connettivo molto denso e quindi dà anche questa struttura di sostegno e di resistenza. In questo caso è un connettivo propriamente detto, e che ha una forma, diciamo, di composizione con delle fibre che sono tra le cellule, che danno a questo tessuto questa resistenza molto forte. E quindi anche in questo caso ha un ruolo di sostegno e proprio strutturale. E poi un'altra caratteristica del tessuto connettivo che lo differenzia dal tessuto epiteliale è che il tessuto epiteliale non è vascolarizzato. Ok? Vi ricordate di questo? Il tessuto epiteliale non è mai vascolarizzato. E quindi i vasi, perché ovviamente tutte le cellule epiteliali hanno bisogno assolutamente di ricevere i nutrienti, di avere lo scambio dei gas, ok, tra ossigeno e anidride carbonica. E questo avviene grazie alla presenza dei vasi, che finiscono per essere dei capillari, che sono presenti proprio nel connettivo sottostante. Quindi, per questo modo, il tessuto connettivo ha questo ruolo anche di trofico e metabolico, che è associato al fatto che è la struttura dove troveremo i vasi. Se lo devo stilizzare, se faccio un epitelio molto semplice con un unico strato cellulare, ok? Questo è lo strato epiteliale e le giunzioni cellule-cellule sono fondamentali. Poi ho una zona che è la lamina basale, che in qualche modo assomiglia al connettivo perché è composto da uno strato di matrice extracellulare, ma la lamina basale è prodotta dalle cellule epiteliali. E poi sotto trovo le cellule del connettivo, che sono isolate, spesso fusiforme, dentro a questa matrice di fibre che sono state prodotte da queste stesse cellule. E tutto in un ambiente molto più acquoso. Questo ha come altre peculiarità di avere la presenza dei capillari, che se lo rappresentiamo in vista, diciamo, trasversale, è una cellula endoteliale. L'endotelio è il strato cellulare che copre la parete dei vasi. Quando siamo a livello del capillare, il vaso, la parte, è ridotto soltanto alla cellula endoteliale, perché è la zona dove dobbiamo avere lo scambio, dobbiamo avere il trasferimento sia ossigeno verso il tessuto, recuperare l'anidride carbonica, e oltre a questo dobbiamo portare i nutrienti, ok? Il glucosio ad esempio, oppure i fattori che stimolano, insomma tutto quello che serve, che arriva attraverso il sangue. Gli ormoni di cui parlavamo quando abbiamo parlato del tessuto endocrino, ok? Quindi è a questo livello che ci sono gli scambi con le molecole che arrivano attraverso il sangue e che diffondono attraverso la lamina basale verso le cellule epiteliali. Quindi il tessuto connettivo sottostante ha un ruolo di connessione, perché ci sono le tra la lamina basale e il tessuto connettivo e praticamente sono in continuità, perché la componente che troviamo nella lamina basale e le componenti che troviamo nel connettivo sottostante come matrice extracellulare sono molto simili. Troveremo del collagene in particolare, troveremo della fibronectina, troveremo della laminina, poi le vediamo su queste molecole. Però non sono strati diversi, non c'è una delimitazione così specifica. E uno produce quello che sarà appunto la lamina basale e lo strato epiteliale, e sotto ci sono le molecole che sono prodotte dalle cellule del connettivo. È un collagene che non è esattamente lo stesso, perciò producono due tipi di collagene diverse, ma dei collageni che sono cugini fra di loro, ok? Quindi immaginatelo come una struttura proprio in continuità tra una parte e l'altra. Non è una separazione così stretta. E questa parte di collagene che è sottostante e che dà è quello che si sente quando si fa così sulla pelle, fondamentalmente. E quello che muoviamo è lo strato epiteliale e si muove sul connettivo che c'è sotto, ok? E quindi da un lato fa tenere assieme il tutto, ma vedete come sotto in realtà permette di avere maggiore mobilità, permette anche di fare un po' da cuscinetto e da proteggere anche lo strato epiteliale sopra, che in questo caso non viene tirato, segue, ok? Non so se rendo l'idea. Cioè le cellule dell'epitelio fanno sì che la pelle non si spacca ma si deforma, e la pressione che io pongo in un posto in realtà si trasmette alle altre cellule, ok? E questo è dovuto all'interazione cellule-cellule, mentre la parte di sotto, che è decisamente meno rigida, costituita da fibre che sono in un ambiente acquoso, dà questo strato sul quale si può muovere l'epitelio. Okay? Se grattiamo soltanto la superficie non sanguina, perché finché siamo sullo strato epiteliale in realtà non ci sono i valvi. C'è fuoriuscita di sangue se si va a tagliare o a avere un danno che va fino allo strato connettivo, perché è a livello del connettivo che ci sono i valvi. C'è un ruolo e quindi è tra il sostegno e la protezione, diciamo, in alcuni casi è quello che permette decisamente di attutire, avevo messo una U di troppo, anche in caso di shock, d'accordo, o di pressione. Ad esempio anche un ruolo, tutte le ossa lunghe finiscono con la cartilagine, che è una parte che comunque permette anche di assorbire parte delle pressioni. Ha un ruolo di difesa perché molte delle cellule appunto che troviamo dentro al tessuto connettivo, come cellule residenziali, oppure cellule che potranno migrare verso il tessuto connettivo partendo dal sangue, hanno un ruolo nella difesa immunitaria e nel processo di infiammazione. E quindi queste cellule specializzate del sangue in particolare ci servono proprio nelle difese. La difesa attraverso queste reazioni infiammatorie oppure attraverso proprio una reazione immunitaria vera e propria. E quindi c'è un ruolo di difesa. E poi questo ruolo trofico e metabolico, trofico vuol dire che mantiene la sopravvivenza cellulare e quindi è molto legato alla presenza dei vasi in particolare. Questo vuol dire, oltre ai vasi, arrivano anche le connessioni nervose. E quindi le connessioni nervose, oltre ai vasi, passano dal connettivo e per ad esempio avere tutto quello che è la recezione del dolore, e perché le terminazioni nervose sono presenti a livello del tessuto connettivo sottostante l'epitelio. Quindi questa zona è molto importante proprio nella comunicazione cellulare, non cellula a cellula come l'abbiamo vista per gli epiteli, ma in una comunicazione che è più a livello di organismo. Quindi questo tessuto connettivo gioca un ruolo molto importante. Abbiamo detto come classificazione, parleremo del mesenchima per quanto riguarda il tessuto connettivo embrionale, poi quando parliamo del connettivo cosiddetto propriamente detto, distingueremo quello che è il connettivo lasso, come quello che io vi ho designato e che è immediatamente sotto gli epiteli. E quando dico sotto gli epiteli vuol dire sotto tutti gli epiteli, ad esempio l'epitelio ghiandolare, ok? Vi ricordate che avete visto diverse tipologie di ghiandole, diverse organizzazioni? In realtà attorno c'è sempre del tessuto connettivo lasso. E poi c'è il tessuto connettivo denso, che può essere regolare o meno regolare, e che ha un ruolo anche, comincia già ad avere un ruolo strutturale più forte, anche se non è ancora così altamente specializzato. E poi dopo tutti i connettivi specializzati di cui abbiamo parlato prima. Questo è, diciamo, se noi guardiamo queste diverse tipologie di tessuti, sono comunque molto variabili uni rispetto agli altri, ma hanno in comune di avere una predominanza della matrice extracellulare. Questo è il tessuto mesenchimale per eccellenza, in cui si vedono fondamentalmente dei fibroblasti, che sono queste cellule che sono stellate, e poi torniamo su ciascuno di questi tessuti. Vedete come in questo caso anche la matrice extracellulare è molto con una componente di acqua molto forte, un connettivo denso, le fibre di collagene diventano decisamente più importanti. Questa è la situazione nell'osso e la cartilagine, queste sono le cellule, ok? E questa è tutta la matrice extracellulare che queste cellule hanno fatto. Quando sono così, è che sono due cellule che si sono, cioè una cellula che si è divisa, e poi mano a mano che buttano fuori questo materiale, in realtà si allontana e quindi le ritroviamo più isolate. Questo è l'osso, dove ci sono, e questo è un connettivo denso sul lato, e queste sono le osse anche lì dense, che hanno queste caratteristiche di organizzazione circolare, però vedete di nuovo, e la scala è diversa, ma questi sono i nuclei delle cellule e vedete come sono sempre immerse in una matrice extracellulare. Il sangue, dove abbiamo diverse tipologie di cellule che compongono il sangue, sia i globuli rossi sia i globuli bianchi derivano tutti da cellule mesenchimali, da un progenitore comune, ed è attraverso un differenziamento particolare che ciascuno acquisisce queste caratteristiche che le differenzia. Infine il tessuto adiposo sono cellule di cui si vedono in alcuni casi, questo è il nucleo di questa cellula, questo è di questo è dell'altra, e in questo caso il nucleo è schiacciato sul lato, il citoplasma è ridotto al minimo e hanno accumulato tutti i grassi centralmente ed è praticamente riempita di lipidi. Tutte queste cellule derivano in realtà dallo stesso tipo di precursore cellulare, che è quello mesenchimale. Quindi questo tessuto mesenchimale, come abbiamo visto prima, è caratterizzato da cellule che hanno queste forme abbastanza stellate con questi prolungamenti e formano abbastanza una rete, sono in comunicazione in realtà fra di loro. Anche nell'osso troveremo questo tipo di organizzazione. Non sono giunzione cellula-cellula di cellule che sono vicine, però in alcuni casi, non in tutti i tessuti connettivi, ma in alcuni tessuti connettivi, le cellule comunque rimangono con un punto di connessione con altre cellule a formare una rete. Questo lo ritroveremo nell'osso, ad esempio, dove in realtà mantengono dei contatti gli uni con gli altri. Hanno un movimento che ricorda quelle delle amebe, quello che avevamo visto quando vi ho fatto vedere alcune di queste migrazioni cellulari, e quella che vi avevo fatto vedere dove la pipetta si spostava, no? Che era il dictostelium, che sono le amebe, e quindi con questo lamelopodia che si organizza e da questo fronte abbastanza largo che è il fronte di direzionalità dello spostamento, e queste cellule si spostano in questo modo. Si spostano anche all'interno di questa matrice, proprio perché in questo caso la matrice è liquida e quindi riescono a spostarsi, cioè liquida ed esagerato, è come un gel, diciamo. Però si riesce a spostarsi all'interno di questo gel. Nel caso dell'osso in realtà le cellule diventano prigioniere, perché diventano racchiuse dentro a una struttura attorno a loro che è solida e quindi non riescono più a spostarsi, mentre in questo caso riescono a spostarsi e riescono anche ad avere degli enzimi sul fronte per un po' rompere le molecole della matrice extracellulare e farsi strada. E queste cellule del mesenchima, perciò durante lo sviluppo embrionale, sono le cellule precursore che danno luogo a tutti i tipi cellulari di cui abbiamo parlato prima. Questo ovviamente come tessuto è molto interessante, perché permette di produrre tanti tipi cellulari diversi. E ha destato molto interesse da parte dei ricercatori e si è cercato se queste cellule mesenchimali staminali, per staminali si intende quella che è in grado di, moltiplicandosi, dare luogo a delle cellule che possono diventare gli osteociti e quelli che ricostruiscono le ossa. I condrociti sono quelli che fanno la cartilagine. In questo caso danno luogo anche alle cellule muscolari, che hanno la stessa origine, anche se è un tessuto a parte, non è un tessuto connettivo. Le cellule dello stroma, e lo stroma è questa zona che corrisponde al connettivo lasso. e quindi e non sono i fibroblasti e poi quelle che sono direttamente i fibroblasti. Quelle che non sono i fibroblasti lo vedremo dopo, semplicemente perché dentro al connettivo lasso il fibroblasto è quello che fa tutta la matrice extracellulare, ma ci sono un certo numero di altre cellule residenti. Ci sono ad esempio delle cellule come i melanociti. Sapete cosa sono i melanociti? I melanociti sono quelli che fanno la melanina, sono quelli che danno, sono le cellule che danno il colore alla pelle, ok? Chi ha la pelle chiara ha pochi melanociti. Chi ha la pelle più scura, oppure quando sono stimolate durante l'estate, lì è ancora diverse, è la melanina che si riorganizza diversamente, però per potersi organizzare diversamente deve comunque essere già presente il melanocita. E quindi chi ha la pelle molto chiara fa fatica a abbronzarsi perché ha poche cellule che gli permettono di diventare più scuro. Chi ha già di partenza una pelle più scura abbronza molto di più perché ha molte più cellule in cui la melanina si può diffondere e quindi dare questo aspetto più scuro. Queste fanno parte ad esempio delle cellule che sono presenti dentro allo strato connettivo, ma non sono i fibroblasti. Perciò in questo testo si parla delle cellule dello stroma. O ci sono delle cellule che sono residenti e che ci permettono di difenderci da infezioni, quelle che sono le prime sentinelle per scatenare un processo infiammatorio. In effetti ci sono, ve l'ho detto prima, delle cellule che sono residenti, oppure delle cellule che potranno migrare per aiutare a questo processo di difesa. L'interesse rispetto a questo discorso è il fatto che in realtà queste cellule mesenchimali che sappiamo sono presenti durante lo sviluppo embrionale per poter formare tutte queste strutture, in realtà rimangono di queste cellule mesenchimali staminali anche più tardi nella vita adulta, e quindi si cercano dove sono per poterle identificare e poter immaginare di avere un potenziale di cellule da stimolare per ad esempio una ricostruzione di tipi cellulari che sono andati persi per qualche motivo o danneggiati. Quindi volevo solo sottolineare, perché visto che questa storia delle cellule staminali ormai è andata nel grande pubblico, vedete, il concetto è, sono tipi cellulari che sono molto presenti durante lo sviluppo, per forza, perché se no non riusciremo a costruire tutti i tipi cellulari. Ma la novità è che alcune di queste cellule rimangono presenti anche nell'adulto. L'unica cosa è che sono poche, non sono facili da identificare, ma sono potenzialmente molto interessanti. Ok? Dopodiché la ricerca è quella di capire se io ho bisogno di ricostruire una parte di osso, quello che mi serve non sono degli adipociti, okay? Ma degli osteociti. E quindi quali sono le condizioni per indirizzare queste cellule staminali a produrre le cellule che interessano e non delle cellule qualsiasi. Allora, se andiamo verso i connettivi propriamente detti, in realtà abbiamo già detto molte cose, sono elementi di coesione con altri componenti strutturali, ed è l'esempio che vi facevo con i connettivi lassi che sono presenti sotto tutti gli epiteli. Sono riccamente vascolarizzati, ed è esattamente la tipologia appunto di esempio che facevo prima. Sono composti di cellule che possono essere o residenti o migranti. Cioè, cosa si intende? Possono essere delle cellule che rimangono dentro a questo tessuto, e in particolare tutto quello che riguarda le cellule dell'infiammazione o della risposta immunitaria, oppure possono essere cellule che raggiungono questo tessuto in caso di danno, in caso di infiammazione. Quando avevamo visto, vero, il filmato del nematode che è un po' danneggiato sulla schiena? No, non avete visto il nematode danneggiato? Il nematode è un piccolo verme che fa un centimetro di lunghezza e che è molto comodo da studiare perché è praticamente trasparente. E quindi si possono fare delle cose tutto sommato divertenti con un piccolo verme di un centimetro che è trasparente e studiarlo. Perciò il nematode è stato studiato molto per capire la morte cellulare durante lo sviluppo, perché praticamente si vede lo sviluppo sotto il microscopio e quindi si può studiare, si conosce praticamente tutto lo sviluppo del nematode cellula per cellula e quali sono le cellule che muoiono, e su quello sono state studiate appunto questi sistemi della morte cellulare. E la cosa divertente è che lo stesso meccanismo pari pari trova un equivalente dentro all'uomo e nello sviluppo dell'uomo nel momento in cui c'è un'induzione di morte cellulare fisiologica. Vabbè, non vi perderete questo filmato perché ve lo faccio vedere, e questo dà come un esempio dove si capisce benissimo il passaggio dalla cellula del sangue che va verso un luogo che è stato danneggiato e quindi richiama le cellule che permettono di combattere eventuali infezioni e di permettere che ci sia poi dopo il riparo, la cicatrizzazione, per fare una parola breve, ok? Quindi dentro a questi connettivi possiamo avere le cellule residenti, che sono quelle normalmente presenti nel tessuto sano, e delle cellule che sono quelle migranti, che sono di passaggio perché sono state richiamate da una situazione particolare. Queste cellule migranti migrano nel connettivo, non vanno a migrare in mezzo alle cellule dell'epitelio. In questo senso è caratteristico del tessuto connettivo il fatto di avere queste cellule migranti. Quindi sull'esempio che io facevo prima, e dicevo, i capillari sono importanti perché c'è lo scambio di molecole, saranno anche importanti perché da lì potranno fuoriuscire delle cellule del sangue, in questo caso globuli bianchi, per metterle in modo generico, che potranno entrare dentro al tessuto connettivo. Quando entrano nel tessuto connettivo e combattono un'infezione, rimangono però nel tessuto connettivo, non vanno a infilarsi tra le cellule del tessuto epiteliale. La matrice extracellulare viene un po' scomposta in due aspetti, quello che viene chiamata la matrice amorfa e quella fibrillare, è dovuto alla dimensione delle molecole che compongono questo materiale extracellulare. La parte amorfa è quella che contiene le molecole che sono praticamente sciolte dentro al mezzo acquoso, mentre la parte fibrillare, come dice il suo nome, sono delle associazioni di proteine che formano delle strutture fibrillari molto più grandi di dimensioni e ovviamente non solubile in mezzo acquoso. Il collagene, ad esempio, è per eccellenza quello che fa parte della componente fibrillare. quando vediamo poi la composizione di queste molecole sarà tutto più chiaro. Quindi abbiamo detto un tessuto epiteliale, sottostante troviamo la componente cellulare dell'epitelio e la componente della matrice extracellulare dell'epitelio che rappresenta la lamina basale. Questa lamina basale per composizione e per intreccio è connessa alla matrice extracellulare del tessuto connettivo che è sotto. La componente che è di molecole sciolte nella componente acquosa rappresenta quello che viene chiamata la sostanza morfa, mentre la componente fibrillare, che si vede, si può colorare, si può, ha decisamente una struttura e a volte un diametro anche imponente, queste fibre di collagene sono grandi, sono molto più grandi delle cellule che le producono. E uno dice, com'è possibile che io ho una cellula grande così e una fibra che è grande così? E perché in realtà la cellula produce gli elementi che si associano nella parte extracellulare. E quindi la cellula, il fibroblasto, produce il protocollagene e questo e quindi è la forma precursore del collagene, e nella parte extracellulare questo protocollagene subisce dei tagli che fanno sì che dopo il taglio queste molecole si associano fra di loro a formare queste grosse fibre. Quindi cosa troviamo? Troviamo la componente extracellulare che sarà le fibre di collagene. Se avremo in proporzione che potranno variare delle fibre elastiche, è per questo che quando si tratta di un organismo giovane la pelle è più tesa, perché in realtà non è tanto un problema dell'epitelio direttamente quanto al tessuto connettivo che è sotto, che è più ricco di fibre di collagene e di fibre elastiche. Con l'invecchiamento, con problemi di regolazione ormonale, con tutto quello che sono i cambiamenti legati all'invecchiamento, in realtà c'è meno produzione di queste fibre e quindi compaiono i segni tipici dell'invecchiamento che differenzia una pelle di un individuo più vecchio rispetto a quello di un individuo più giovane. Le cellule che troviamo, abbiamo detto, sono residenti e una per tutte sono i fibroblasti.